Grazie per questo titolo impegnativo che mi è stato assegnato e che cercherò di sviluppare invertendo un po' i termini principali, e vorrei darvi appunto una breve panoramica di quello che cercherò di dire nel tempo che mi è assegnato. E innanzitutto, brevissimamente, partendo dalla psicologia di Antonio Rosmini e poi vedere più in dettaglio cosa sia il naturalismo e soprattutto il naturalismo in psicologia, e successivamente cos'è e cosa può essere oggi una psicologia di ispirazione religiosa, che qui intenderò principalmente come cristiana, sia a livello teorico che a livello clinico. Naturalmente saranno soltanto dei brevi accenni, perché come è chiaro a tutti il tema è di grandissima portata e ha già avuto ovviamente grandissime riflessioni a suo riguardo, quindi possiamo qui soltanto raccordare alcune linee di tendenza che secondo me sono significative soprattutto in questo contesto. Cos'è la psicologia per Rosmini? Ovviamente io non sono un esperto di Rosmini e di questo mi scuso in partenza, qui ci sono ovviamente grandissimi esegeti di questo pensatore eminente, quindi soltanto per inquadrare un po' il tema, ovviamente partendo da quello che è il simposio che stiamo svolgendo, dirò alcune cose banali forse per alcuni, e mi scuso per quanto riguarda i capisaldi della psicologia di Rosmini. La psicologia per Rosmini è la dottrina dell'anima umana, almeno principalmente, e fa tre cose, come dichiara lui stesso. Dice quindi qual è la natura dell'anima, descrive il suo sviluppo e infine ragiona dei destini ultimi dell'anima stessa. L'anima, inoltre, per Rosmini viene qualificata e caratterizzata in un modo molto preciso, si è detto in precedenza, anche in modo molto formalizzato, anche nella psicologia c'è questo modo di procedere, naturalmente molto impegnativo anche per il lettore contemporaneo e soprattutto per lo studioso contemporaneo che, come vedremo, ha un approccio piuttosto diverso. Rosmini dice appunto, partendo da questa considerazione, che potremmo dire anche in parte fenomenologica, di cosa sia l'anima, almeno per la partenza della riflessione. Poi le caratteristiche molto importanti, su cui ovviamente non mi soffermo, ma è evidente quanto sono impegnative, quanto meriterebbero di essere declinate: la semplicità dell'anima, la sua unicità, il suo carattere spirituale, soprattutto la sua immortalità, che poi per Rosmini è l'acquisizione finale del sistema della psicologia. E l'anima è anche ovviamente la forma che vivifica il corpo, in una prospettiva in qualche modo tomistica, anche se qui non sto a aprire questo capitolo dei rapporti tra Rosmini e Tommaso. E l'anima ovviamente ha un'origine divina, per Rosmini il suo studio non può prescindere da quello dell'essere, e ovviamente discende da quello e si interseca molto strettamente. E naturalmente capite che il salto tra il sistema di Rosmini e una psicologia scientifica, come oggi viene in qualche modo declinata in molti modi, e qui ne vedremo alcuni, è molto molto ampio. Quello che forse si può dire è che la parte più teoretica della psicologia di Rosmini oggi non sarebbe più chiamata psicologia, ma probabilmente potrebbe rientrare in un'antropologia filosofica, e per molti aspetti, soprattutto il rapporto mente-corpo che Rosmini affronta, anche qui ripeto la premessa che non sono studioso di Rosmini, mi pare nel corso della sua riflessione ha declinato lui stesso in modo diverso, e forse anche nella psicologia, se non sbaglio, dice: ho cambiato un po' idea sul rapporto mente-corpo, o meglio anima e corpo, come dice lui nel corso della mia riflessione. Ebbene, questo tipo di riflessione oggi sta pienamente in quella che chiamiamo filosofia della mente. È un po' il cuore della filosofia della mente contemporanea, come si è sviluppata dagli anni 50 del secolo scorso e come oggi anche accademicamente è costituita. Quindi il distacco di questa parte della psicologia di Rosmini dalla psicologia scientifica di oggi è piuttosto netto. C'è da dire che Rosmini, nella seconda parte della sua opera, che è veramente ponderosa e ricca, affronta anche quelli che erano un po' i temi della sua epoca. Sappiamo che lui scrive poco prima che anche nasca ufficialmente, come oggi diciamo, la psicologia scientifica, con l'opera di Wundt, che in qualche modo aveva aperto il suo laboratorio sperimentale, pubblicato poi nel 1873 il suo trattato, che un po' segna lo spartiacque nella storia della psicologia, almeno convenzionalmente così si ritiene. Quindi Rosmini già viveva in un periodo in cui c'erano studi sperimentali piuttosto vivaci, e lui in qualche modo ne tiene conto, cioè, discutendo alcuni di questi filoni nella seconda parte della sua opera. Ovviamente, come dicevo, la psicologia scientifica si è separata appunto da tutta quella riflessione che noi oggi chiameremo antropologia filosofica nella seconda metà dell'Ottocento, appunto, dicevo, di Wundt, che si distacca da tutta la tradizione precedente proprio perché applica quello che si chiama metodo sperimentale, ovviamente, e soprattutto con l'idea di misurare e quantificare in qualche modo i fenomeni e i processi psicologici. E l'idea stessa di anima in questo modo esce dalla psicologia. Qui un piccolo esempio in questo percorso molto veloce che ha fatto la psicologia empirica moderna e contemporanea, per esempio quest'opera, che non è nemmeno certo un'opera di riferimento oggi, ha già qualche anno, però la voce anima, tra le moltissime che sono contemplate, è totalmente assente. Quindi l'idea che la psicologia si occupi dell'anima è completamente uscita dalla prospettiva dei ricercatori contemporanei. Quindi cos'è una psicologia senza anima? Ovviamente nel senso letterale, non metaforico. Ovviamente possiamo pensare che comunque ci sia una ricerca che ha anima in senso più figurato, come si dice. È uno studio della natura, delle funzioni, dei fenomeni, del comportamento, delle esperienze mentali, e sempre seguendo questa definizione, è studio della mente, ma anche qui vedremo che c'è uno slittamento più recente dalla mente al cervello, e appunto si dice alla fine alcuni aspetti della psicologia hanno poco a che fare con la mente, e adesso andiamo a vedere perché. E il naturalismo quindi è quella prospettiva sia ontologica, diciamo, che metodologica, adesso vedremo di declinare in modo anche più comprensibile questi termini, che naturalmente riguarda in generale la scienza contemporanea e la filosofia naturalmente, ma poi ha delle ricadute specifiche in ambito psicologico. Quindi io cercherò di introdurre un po' l'idea di naturalismo contemporaneo e poi di vedere specificamente come impatta sulla ricerca psicologica oggi. Naturalmente anche il naturalismo ha una storia molto lunga, una storia filosofica molto articolata, che qui non è possibile riassumere, quindi cercherò di concentrarmi su alcuni capisaldi che sono un po' quelli che oggi sono sotto traccia, un po' alla base della ricerca e di molta filosofia. Naturalmente, appunto, abbiamo detto molte definizioni. Una degli elementi caratterizzanti principali, che è anche rilevante poi per esempio nel confronto con il sistema di Rosmini, che è il naturalismo, come uno dei suoi caratteri distintivi, esclude il soprannaturale in varie categorie, cioè esclude che ci siano enti soprannaturali, come sono Dio, come sono anche le menti cartesiane, le menti disincarnate, la Rex la, scusate, la Res Cogitans di Cartesio, nella forma di eventi soprannaturali, possono essere i miracoli, ma anche tutte le forme di magia, e anche considerate forme soprannaturali alcune facoltà epistemiche, come per esempio le intuizioni spirituali e le visioni mistiche. Queste forme di conoscenza da parte del naturalismo sono ritenute illegittime e quindi non possono rientrare nella sua cornice. Ed dal punto di vista filosofico, poi si può ulteriormente precisare che il naturalismo si opponga a quello che viene chiamato platonismo sulle norme, cioè sostanzialmente nega che l'ambito normativo complessivo, anche quello dell'etica, sia indipendente dalle pratiche umane, cioè sostanzialmente il naturalismo afferma che non c'è qualcosa come in generale il diritto naturale, qualcosa che si può cogliere appunto con un'intuizione che è preesistente alle interazioni tra le persone. E nega anche l'antinaturalismo Lamour, cioè che appunto ci sia un accesso di qualche tipo a un ambito normativo che non sia invece la riflessione razionale che si può appunto dispiegare tra le persone o tra gli studiosi della materia. Ancora, il naturalismo cosiddetto scientifico si può caratterizzare secondo un criterio ontologico, cioè riguardo ciò che esiste, e famosa è l'affermazione del filosofo americano Wilfrid Sellars, che parafrasa un po' il Teeteto di Platone, quando dice che la scienza è misura di tutte le cose, non è più l'uomo come dicevano i sofisti, ma appunto è la scienza che diventa l'elemento qualificante di riferimento. Quindi il mondo consiste soltanto nell'entità che le spiegazioni scientifiche di successo, cioè quelle che riteniamo anche per la verifica empirica funzionino, ci dicono esistere. Questo è l'unico criterio appunto di che cosa costituisce, come si dice, l'arredo del mondo secondo il naturalismo scientifico. Il criterio metodologico è quello un po' che avevamo accennato in precedenza, cioè il fatto che soltanto la scienza è la fonte di conoscenza legittima, cioè quello che ci permette di raggiungere delle conoscenze fondate, delle conoscenze ripetibili, ovviamente verificabili intersoggettivamente, che è esattamente quello che dice il metodo scientifico inteso in senso generale. Sapete ovviamente che il metodo scientifico è oggetto di continua riflessione, non c'è un vero accordo in realtà tra gli epistemologi più avvertiti su cosa sia un metodo scientifico ideale e una sua definizione, quindi rimane sostanzialmente aperta. Un'altra definizione ancora più sintetica, data dal filosofo Arthur Danto, dice che il naturalismo è una specie di monismo filosofico, e anche ora richiamandosi al criterio ontologico, che, secondo il quale che cosa esiste o che cosa accade è naturale, e qui è l'accezione di naturale nel senso del naturalismo filosofico, e che sia oggetto di una spiegazione attraverso appunto quelli che sono i metodi esemplificati dalle scienze naturali. Quindi Danto qui è accorto appunto del fatto che non c'è una definizione accettata da tutti gli studiosi di metodo scientifico, e quindi lui dice possiamo prendere come un'esemplificazione quello che fanno le scienze naturali, di solito la fisica, che è un po' la scienza più dura di base, alla quale secondo gli stessi naturalisti più forti si dovrebbe poi confluire sia come metodi sia come spiegazioni appunto primarie. Detto questo, il naturalismo come cornice ontologica e metodologica generale naturalmente ha influenzato e influenza anche la ricerca psicologica. Allora, sulla base appunto di questa cornice è possibile creare un po', pur in modo estremizzato, quello che qui farò alcune tesi che sembrano emergere da questo tipo di approccio appunto sull'essere umano. Preciso che mentre quelle definizioni di naturalismo che sono viste fino adesso sono piuttosto accettate, sono parte corrente un po' del mainstream filosofico, queste estrapolazioni che adesso porterò sono invece un po' più frutto di una mia riflessione e ovviamente sono più aperte anche alla discussione. Allora, una tesi, secondo me, importante che discende dal naturalismo psicologico sull'essere umano, dal naturalismo in generale, appunto applicato alla psicologia e all'essere umano, è il fatto che siamo diversi da come ci raffiguriamo, da come ci pensiamo. Vedremo poi quella che si chiama psicologia del senso comune, ovviamente dà alcune caratteristiche di noi stessi che la ricerca empirica e neuroscientifica, che poi introdurremo, invece sembrano un po' contraddire. In secondo luogo, che i confini della normalità cosiddetta vanno spostati, e forse anche in modo radicale. E in terzo luogo, che forse, ovviamente questa è una delle tesi più controverse, non siamo liberi, nel senso che solitamente attribuiamo a questa idea. Si parla ovviamente della libertà, nel senso del libero arbitrio filosofico, non della libertà sociale e politica, ovviamente, una libertà in qualche modo metafisica. Ecco, due immagini dell'io sono un po' la conseguenza, a mio avviso, di quello che può dirci la ricerca contemporanea che ha fatto proprio questo paradigma naturalistico. E appunto qui ho cercato di creare un po' due modelli ideali, insomma, due appunto estremizzazioni che naturalmente sono una semplificazione di quello che la ricerca ci sta dicendo, ma che secondo me sono utili un po' per capire, per entrare in questa prospettiva. Innanzitutto, appunto, come dicevo, le scienze cognitive che raggruppano sia la psicologia empirica ma anche le neuroscienze cognitive e tutte le scienze che studiano un po' la cognizione umana, compresa la filosofia naturalmente, ci restituiscono una visione del soggetto che è piuttosto controintuitiva, quindi differente da quella sia appunto dell'intuizione comune che da quella che una ricerca, ma anche una riflessione più raffinata nel tempo hanno prodotto. E questa prospettiva, e questo serve anche un po' a riagganciarci a quello che è stato l'intervento precedente, quella prospettiva cioè più tradizionale, che diciamo di senso comune, ma inteso in senso positivo, cioè è un termine tecnico, non per dire qualcosa che non è frutto di riflessione. Ebbene, questa prospettiva è un po' quella incorporata nel diritto ancora oggi, perché probabilmente appunto si potrebbe dire che il diritto penale soprattutto dei paesi occidentali, anche quello italiano, incorporano una formalizzazione della psicologia ancora del senso comune che appunto si trova oggi un po' spiazzata rispetto ad alcune acquisizioni recenti e vedremo in che senso. Appunto, la psicologia del senso comune, e con la premessa che appunto senso comune è un termine anche tecnico della riflessione psicologica, nel senso di un certo tipo di immagine che non è soltanto frutto delle intuizioni, diciamo, dell'uomo della strada, ma è una formalizzazione di questo tipo di intuizioni da parte degli studiosi. E questo è da tenere presente. Cosa ci dice questo tipo di psicologia? Innanzitutto che noi siamo degli agenti autocoscienti, che quindi siamo consapevoli di noi stessi, che godiamo di una libertà di azione e che abbiamo una dotazione di razionalità abbastanza robusta nella maggior parte delle occasioni, e su questa base razionale appunto possiamo prendere le nostre decisioni, che appunto sono in genere libere, naturalmente con tutti i condizionamenti e i limiti delle situazioni specifiche, che incorporiamo in qualche modo una distinzione tacita tra mente e corpo, tacita perché ovviamente non stiamo esplicitamente a considerarla e spesso non la neanche difenderemo in modo esplicito, però di fatto spesso le nostre considerazioni sono basate su questa idea che mente e corpo siano in qualche modo distinti. E inoltre però abbiamo un'idea di unità e solidità del soggetto, cioè del nostro io, come appunto di un'entità integrata, ben integrata per la maggior parte del tempo. E da questo discende anche l'autonomia e la capacità di autodeterminazione di cui ci riteniamo dotati e in generale riteniamo dotati i nostri interlocutori. Se pensate a tutte le nostre interazioni, sono basate su questa presunzione che le persone che ci troviamo di fronte siano appunto persone razionali, capaci di capire le ragioni che noi esponiamo e che agiscano in base a ragioni, si formino delle intenzioni e abbiano una volontà capace di mettere in atto queste intenzioni. Questo è un quadro, come dire, che c'è consueto, che c'è anche in qualche modo sempre a disposizione implicitamente nelle nostre interazioni anche quotidiane. Ne segue il corollario del razionalismo morale, ma questo possiamo tralasciarlo, e appunto con un piccolo gioco si potrebbe dire chi sosterrebbe questo tipo di posizioni, e allora qualche volta appunto mi permetto di fare questo punto gioco, dico è un'idea che potrebbe essere appunto cartesiana, anche Kant probabilmente aveva ancora questa idea di persona, e diciamo un intellettuale contemporaneo che aderirebbe probabilmente completamente è per esempio Joseph Ratzinger. Questo lo dico perché ovviamente sono pochi invece altri tipi di intellettuali contemporanei che sostengono pienamente una visione dal punto di vista scientifico dell'essere umano di questo tipo. L'io delle scienze cognitive è appunto un po' diverso. È diverso perché, ad esempio, perché ritiene che c'è sia una prevalenza negli esseri umani di processi automatici e inconsci. Naturalmente inconscio non si parla dell'inconscio freudiano, ma si parla del cosiddetto inconscio cognitivo, cioè di processi che portano poi alle nostre prese di decisione di cui noi non siamo consapevoli, ma che non sono ovviamente strutturati come pensava Freud. Poi si può naturalmente ritenere che anche l'inconscio freudiano abbia legittimità, però qui non si parla di questo. E inoltre viene messo in discussione la dotazione di libero arbitrio delle persone in base anche a esperimenti molto precisi, poi forse potremmo fare accenno, e anche una riduzione degli spazi di razionalità. Forse qualcuno conosce molti studi, molti esperimenti che sono stati condotti proprio per mostrare quanto le nostre scelte, quando sono, come dire, formalizzate, sono messe a nudo in compiti specifici, e ponendo appunto tra parentesi tutti gli elementi contestuali, ebbene si vede quanto appunto poco razionali siano e quanto spesso siano in qualche modo inquinate da meccanismi automatici, i cosiddetti bias cognitivi, che spesso sono utili per semplificare le decisioni, ma che appunto ci portano fuori dai canoni formalizzati della razionalità. In generale, questa prospettiva tende a identificare la mente con l'attività del cervello, quindi con gradi diversi di riduzionismo, ma sicuramente con una presenza di riduzionismo fino a prospettive strettamente materialistiche che identificano completamente la mente con il cervello e dicono appunto che la mente è ciò che fa il cervello e niente di più. C'è una disunità e fragilità del soggetto, in quanto appunto si può mostrare che ci sono diverse funzioni che hanno anche delle basi materiali diverse e che interagiscono in modi diversi, e ancora che c'è una scarsa autonomia quindi del soggetto in tante situazioni rispetto a quanto in realtà riteniamo, e bassa capacità di autodeterminazione. Qui possiamo tralasciare il sentimentalismo morale, per esempio è un po' precursore di quest'idea, è un po' David Hume, quella sua idea dell'io come un fascio di sensazioni, molto famosa, e poi per esempio filosofi e studiosi contemporanei che hanno una notevole audience anche in Italia, come Daniel Dennett o Patricia Smith Churchland. Il post-scriptum alle due immagini è che appunto l'idea del senso comune fa prevalere il cosiddetto eccezionalismo umano, cioè il fatto che in qualche modo l'essere umano sia qualitativamente speciale nel regno del vivente, mentre nella prospettiva delle scienze cognitive si richiama fortemente un paradigma evoluzionistico e quindi sostiene che l'essere umano fa parte del regno del vivente, ma non necessariamente sia il culmine della complessità o di qualche forma di valutazione qualitativa che appunto è in qualche modo esclusa anche dalla prospettiva evoluzionistica. Naturalmente questi corollari sono evidenti, il mentalismo, appunto quell'idea che gli esseri umani abbiano una mente che è qualcosa di diverso e di particolare rispetto al funzionamento del corpo e del cervello, mentre la conseguenza della prospettiva cosiddetta delle scienze cognitive è quella del materialismo, quindi dell'identificazione sostanzialmente delle attività mentali con il funzionamento del cervello. Vorrei fare un piccolo esempio, certamente limitato, specifico, ma un po' più come dire, concreto di come possa avere influenza questa idea naturalistica in un ambito della psicologia, che è un ambito anche clinico, come quello della personalità. Naturalmente, mi scuso anche per il professor Andreoli, qui in prima fila, per un po' di semplificazioni, ma ovviamente il tempo è poco e naturalmente il mio scopo principale è una certa chiarezza che spero sia raggiunta. Cosa possiamo vedere che accada? Naturalmente non nella generalità della psicologia della personalità, ma con qualche studio, diciamo, pionieristico che comincia però a prendere piede. Cioè che ci sono studi, adesso poi spiegheremo alcuni termini, di correlazione genetica oppure di osservazioni, diciamo, longitudinali, quindi nel tempo, che si possa affermare l'esistenza di una base neurobiologica dei tratti di personalità. E in particolare si dice possiamo istituire delle correlazioni tra il volume di alcune zone del nostro cervello, che naturalmente sono frutto delle istruzioni genetiche che ciascuno ha nel proprio corpo, e che questa differenza di volumi di alcune aree del cervello abbia una manifestazione comportamentale nei tratti di personalità che differenziano le varie persone. Quindi, più semplicemente, si può dire che c'è una tendenza naturale, c'è una tendenza innata del nostro temperamento, cioè di caratteristiche stabili che sono in qualche modo ereditate e neurobiologicamente determinate, anche se questa parola è sempre molto contestata, diciamo, prendiamola un po' così prima faccia, insomma, per quell'intuizione che ne abbiamo, determinate dall'assetto di specifici sistemi che poi sono governati, come sappiamo, dai neurotrasmettitori, cioè da alcune molecole che nel nostro cervello servono per appunto trasmettere l'informazione. Allora, il problema è che se appunto la psicologia non è solo una descrizione, psicologia clinica in particolare, non è solo una descrizione, una predizione del comportamento, ma è anche qualcosa che per esempio può aiutare le persone a cambiare, perché loro stesse si rivolgono per esempio a uno specialista perché hanno un disagio e quindi vogliono provare a farvi fronte. Le teorie che vedono la personalità come un insieme immodificabile di disposizioni ereditarie ovviamente tagliano un po' alla radice la possibilità teorica di venire incontro alle aspettative di questi pazienti che eventualmente vogliano in qualche modo avere un aiuto. Naturalmente la psicologia non è che cerca di cambiare la personalità delle persone, però certamente quell'idea che in qualche modo siamo così fatti e ci sia poco da fare, perché appunto il nostro cervello, semplifico enormemente, mi perdonerete, che ci fa essere in quel modo, ovviamente stravolge un po' la prospettiva psicologica tradizionale. E infatti si è anche parlato, e si comincia a parlare di neuropersona, col punto di domanda, perché secondo me sono delle estrapolazioni ancora eccessive. Ma neuropersona è definita, ad esempio, come un individuo che, richiamandoci anche un po' agli aspetti del diritto, si sono visti in precedenza, una persona appunto che non può essere biasimata per il suo comportamento, perché se, come è evidente, tutta la nostra condotta è prodotta inconsciamente, in qualche modo, dal nostro cervello, beh, appunto, visto che si è detto prima esplicitamente, anche da parte del professor Lorizio, che quello che dà forza giuridica agli atti è la consapevolezza, è l'adesione volontaria, quindi la decisione volontaria, e così il nostro diritto penale dice ovviamente dobbiamo essere volontariamente determinati a compiere una certa azione che configura un reato per essere condannati. Se tutto questo viene ricondotto a un processo cerebrale sostanzialmente inconsapevole, allora appunto cade anche la possibilità del biasimo, sia giuridico ma anche morale, ovviamente. E quindi questo è la conseguenza del fatto che mente e cervello siano esattamente la stessa cosa. Naturalmente è una visione molto estremizzata, che secondo me non ha fondamento attualmente, ma che è comunque interessante considerare, proprio perché comincia a circolare tra molti studiosi, anche, per una piccola parentesi, influenza un po' certi approcci al diritto. Si comincia a parlare di neurodiritto, cioè di un diritto che debba avere consapevolezza di questi studi e prenda in considerazione appunto l'idea che le persone non siano libere quanto ritengono e quindi non possono essere punite nei modi tradizionali. Questo ovviamente è un discorso molto lungo che qui non possiamo fare. Possiamo invece brevemente vedere alcuni aspetti di questa contestazione del libero arbitrio che viene fatta nella ricerca contemporanea. E una piccola premessa di inquadramento per magari chi non fosse molto familiare con questo tipo di ricerca. Il libero arbitrio, appunto, è qualcosa che si distingue dalla libertà in senso politico e sociale, e classicamente viene definito da alcune condizioni, cioè innanzitutto la possibilità di fare altrimenti. Dobbiamo avere dei corsi alternativi, perché altrimenti la libertà non c'è. Se possiamo fare una sola cosa, ovviamente non siamo in condizioni di libertà. L'autodeterminazione e ancora scegliere in base a ragioni. Ovviamente se, pur avendo corsi d'azione alternativi di fronte a noi, scegliamo tirando la monetina, prendendo testo croce, ovviamente questa non è una scelta libera. La scelta deve essere fatta in base a ragioni. Quindi la prospettiva ordinaria dice che noi in generale siamo liberi, abbiamo questa capacità di considerare i corsi d'azione alternativi e appunto con nostra iniziativa a sceglierne uno o l'altro, e lo stesso appunto diritto, come abbiamo visto, si basa su questo strettamente. Appunto tutti i casi di incapacità delle persone, quando si parla di insanità di mente, di incapacità di intendere e di volere, appunto sono situazioni in cui il diritto riconosce che la persona non era libera e quindi non è punibile. Prospettiva filosofica, ovviamente è sempre stata sfidata l'idea di libertà dal determinismo. Ovviamente non c'era bisogno delle neuroscienze contemporanee per considerare che, se è vero il determinismo fisico, cioè se ci sono catene di eventi che noi non possiamo determinare, non possiamo condizionare e che sono appunto da noi indipendenti, l'idea di libertà è piuttosto difficile. Questo è un problema che fin da Platone è stato considerato, e quindi l'obiezione era sempre stata: se è vero il determinismo, il libero arbitrio non è possibile. Ovviamente nei secoli ci sono stati pensatori che hanno negato il determinismo per dire l'uomo è libero, ci sono pensatori che hanno detto no, è compatibile il determinismo con il libero arbitrio, quindi non siamo turbati dal fatto che la scienza ci dica che il determinismo è vero, e il compatibilismo cosiddetto è una posizione molto, molto diffusa, ancora oggi, e altri invece hanno detto no, proprio se è vero il determinismo il libero arbitrio è impossibile. Però questa era una discussione a livello teoretico, metafisico, molto importante, ma che ovviamente non aveva un punto di rimente più empirico. Qui brevemente, questo è il determinismo, ma penso sia abbastanza intuitivo cosa sia, e possiamo saltare qualcosa. Ecco, l'idea è che ci sono, nel dibattito degli ultimi 30 anni, ci sono stati alcuni esperimenti molto molto discussi, anche molto affascinanti per alcuni versi, che hanno introdotto un dubbio però basato su delle prove sperimentali circa il libero arbitrio. In particolare, forse molti di voi non hanno sentito parlare, sono gli esperimenti di Benjamin Libet, che risalgono alla metà degli anni Ottanta, poi replicati con tecniche ancora più sofisticate più recentemente. E la sostanza, adesso vedremo ancora qualcosa in più, ma comunque il messaggio fondamentale è che alcune azioni semplici, perché in laboratorio si può lavorare soltanto su azioni molto semplici, sembrano dei frutti automatici del sistema nervoso e non qualcosa che viene comandato consapevolmente da noi. Perché? Perché il risultato principale di Libet è che il comando motorio, questo è un po' la sintesi estrema dell'esperimento, comincia nel cervello prima che ne siamo consapevoli. Cosa succede? Di fatto l'esperimento è anche molto semplice. Si diceva ai volontari, adesso ci sarà questo, appunto, questa prova che non vi comporterà nessun problema, dovete semplicemente avere un elettroencefalogramma, ovviamente, questo era l'unico piccolo disagio. Il soggetto sperimentale aveva appunto la cuffia dell'elettroencefalogramma e un altro piccolo congegno sul dito, insomma, che serve per misurare il movimento muscolare in modo preciso. Bene, pensate un po', riflettete un po', qualche minuto, quando volete piegate il dito. E semplicemente dovete dire qual è il momento in cui avete avuto questo impulso di piegare il dito, avete avuto voglia, in italiano si può usare una parola diversa in inglese, questo urge, che vuol dire un po', appunto, chiamiamolo impulso, chiamiamolo così, desiderio, ma non motivato da nulla di particolare, e diteci sull'orologio che avete davanti qual era il momento esatto in cui avete avuto questa voglia di piegare il dito e l'avete piegato. Ebbene, l'idea centrale, il risultato centrale dell'esperimento è che si è visto che quando il soggetto dice sì, adesso è stato al secondo 12, numero 12, che ho piegato il dito, l'elettroencefalogramma ci dice che in realtà nel cervello, almeno mezzo secondo prima, era partito il comando motorio, che è il processo che poi fa sì che il dito si pieghi. Sappiamo bene, questa è una cosa non controversa, che appunto ci sono delle aree del cervello che, tra virgolette, danno l'ordine e poi si attivano tutta una catena di meccanismi biologici fino a che il nervo poi arriva al dito, viene comandato e si piega. Questo è quello che succede comunque nella nostra vita, tutti i giorni, in ogni momento, qualunque movimento noi facciamo. Ebbene, con queste misurazioni molto precise si può potuto vedere che il movimento sembra iniziare prima che noi ne siamo consapevoli. Ovviamente il dibattito su questo tipo di esperimenti è stato enorme e naturalmente ci sono molte obiezioni. Ovviamente anche chi non ha mai sentito parlare di questi esperimenti la prima volta, e forse sarà il caso di qualcuno di voi, subito ha presente alcune possibili obiezioni, dire sì, però in realtà ero già lì pronto, stavo pensando di piegare il dito, quindi è chiaro che ero concentrato su questa azione, quindi non è così dirimente il fatto che sembri che ci sia stato un avvio inconsapevole pochi decimi di secondo prima, eccetera. Resta il fatto che se è vero che le nostre azioni cominciano prima che ne siamo consapevoli, l'idea di libertà in senso classico veramente viene a essere minata alle sue fondamenta. Naturalmente si parla di azioni totalmente atomiche, azioni e scelte che non hanno grande importanza per il soggetto. Piegare un dito adesso fra 5 secondi per noi è totalmente irrilevante. Sono tutte obiezioni molto forti, molto importanti, però diciamo, questi esperimenti sono stati un po' un tarlo che ha cominciato un po' a rodere dentro l'edificio del libero arbitro classico dal punto di vista sperimentale. Altri esperimenti, per esempio quelli del gruppo di John Dylan Haynes, con la risonanza magnetica funzionale, quindi con una tecnica di visualizzazione del cervello più raffinata, e con altri ausili come dei software, addirittura hanno fatto sì che quando si diceva al soggetto pensa se per esempio premere il tasto del computer, la lettera A, col dito della mano destra, col dito della mano sinistra, però pensaci bene prima di farlo, pensaci un po' di secondi, ebbene il software collegato alla risonanza magnetica funzionale permetteva di predire cosa avrebbe fatto il soggetto in un certo numero di casi prima che il soggetto stesso avesse scelto consapevolmente. Cioè, la cosa è questa, mi dicono, ma allora, schiaccio con la destra o con la sinistra? Io poi ci penso, però non ho ancora deciso consapevolmente. E lo sperimentatore, in qualche modo, si tratta sempre di frazioni di secondo, che questo può farlo solo una macchina ovviamente, e come se lo sperimentatore, mentre io sono lì così, scrivesse su un foglio, come si fa con le scommesse, insomma, schiaccerà col destro. E poi io in effetti schiaccio col destro, ma quando lui l'ha scritto, io ancora, diciamo, non lo sapevo, tra virgolette. E questo è stato possibile grazie alla lettura dei meccanismi cerebrali che in qualche modo già erano orientati verso una scelta senza che appunto il soggetto ne fosse consapevole. E se fosse così al 100% ovviamente sarebbe un colpo mortale alla nostra libertà, per fortuna diciamo noi, ma questa è una battuta, la percentuale di previsioni esatte è stata intorno al 60% in questi esperimenti, quindi sopra il caso, perché se fosse casuale ovviamente potremmo su tante ripetizioni arrivare forse al 50%, 60% vuol dire più del caso, quindi qualcosa c'è, però non sempre, quindi vuol dire che forse non è sufficiente appunto vedere con la risonanza il cervello di una persona per capire in anticipo questo tipo di scelta. Ripeto, è una scelta assolutamente banale, irrilevante, schiacciare col destro, col sinistro, non è certo una scelta importante per la nostra vita, quindi ci sono mille obiezioni a questo tipo di esperimenti, però sono i primi esperimenti che ci dicono qualcosa di un po' più preciso sui meccanismi di scelta e su il fatto che la consapevolezza sembra, naturalmente qui con moltissime cautele, entrare in gioco leggermente dopo che una scelta è stata assunta. Certo, sempre da noi che la scelta è stata fatta, però in un modo diverso, sembra, da come di solito riteniamo accada. Questo, come ho cercato per flash molto molto semplificati di mostrare, è il quadro di una ricerca psicologica, oggi affiancata da quella neuroscientifica, cioè quella che va a cercare anche le basi cerebrali delle funzioni mentali, e molto molto diversa da una psicologia rosminiana, ovviamente, ma anche da un altro tipo di psicologia più classica, che ancora appunto in qualche modo si richiama appunto a quel paradigma del senso comune, che ragiona appunto su credenze, desideri, intenzioni del soggetto e descrive le scelte, i comportamenti del soggetto in base a queste categorie mentalistiche. Psicologia che invece cerca di andare direttamente dentro il cervello per capire quali sono le basi materiali della nostra condotta. Di fronte a questo quadro, appunto, per raccordarci anche col tema del mio intervento, bisogna andare a vedere cosa vuol dire, se ha senso. Infatti il mio punto di domanda dice anche una mia perplessità, se ha senso parlare di una psicologia religiosa, che non sia ovviamente quell'antropologia filosofica che abbiamo detto Rosmini ha costruito nella sua prima parte dell'opera Psicologia. Quella ovviamente è un tema di riflessione filosofica di tipo diverso, ma per quanto riguarda la psicologia vera e propria, per come oggi è qualificata, l'aggettivo religioso è certamente, a mio avviso, problematico. Sarà però appunto interessante poi discuterne successivamente. Ovviamente perché? Perché una psicologia religiosa non è ovviamente una psicologia della religione. La psicologia della religione è tutt'altra cosa, studia appunto la credenza, le sue modalità, come si manifesta, se in qualche modo è frutto di processi patologici piuttosto che invece non patologici. Quindi la psicologia religiosa non è psicologia della religione. E poi un'altra premessa, che è ovviamente la psicologia empirica, la psicologia sperimentale è per definizione scientifica, quindi avvalutativa, tendenzialmente naturalistica, non necessariamente naturalistica nel senso forte, come abbiamo detto prima, però è una psicologia che diffida delle prospettive religiose, in quanto prospettive, come dire, non neutre, sono prospettive valoriali, che sono fuori dall'ambito della sperimentabilità e della verificabilità, appunto, empirica. In più, secondo me, qui offro un po' come anche elementi di discussione, ma penso anche molti studiosi siano in qualche modo concordi, una psicologia di per sé non dovrebbe essere né cristiana né anticristiana, in quanto concentrata su un preciso, uno specifico oggetto di studio, senza dei pregiudizi di partenza né con dei punti di arrivo già determinati, quindi disposta ad accettare i risultati di un'indagine obiettiva, che non dovrebbe essere, almeno così ci siamo abituati a pensare a un'impresa di ricerca obiettiva, condizionata in nessun modo da ideologie oppure comunque da sistemi di valori che cerchino in qualche modo di piegare le acquisizioni fattuali per difendere o contestare tesi. Naturalmente questo è un difetto anche di certo naturalismo forte, questo va detto chiaramente, quando pretende di negare ad esempio il fenomeno religioso muovendosi su un piano totalmente diverso, che non è nemmeno tangenziale con quello della credenza religiosa. Quindi questo errore c'è anche sul versante opposto, un errore che secondo me non si dovrebbe fare introducendo una etichetta di religiosa a una psicologia. E per questo appunto mi sembra difficile che una psicologia empirica possa dirsi di ispirazione cristiana. Però, c'è un però, a mio avviso, quando consideriamo quelle antinomie, ricordate quello schema molto semplificato che abbiamo visto di idee sull'essere umano, sul suo cosiddetto funzionamento, certamente uno studioso che aderisca al cristianesimo, sia per fede ma anche per delle convinzioni basate su una ricerca razionale, ovviamente sarà più incline, sarà più simpatetico, almeno a mio avviso, a sostenere le cosiddette tesi del senso comune, perché ovviamente sono più omogenee a una credenza religiosa cristiana. E questo è, insomma, nei fatti, insomma, perché l'antropologia cristiana, come si è andata strutturando nei secoli, ma per esempio anche come in modo molto formalizzato possiamo trovare in alcuni paragrafi del Catechismo della Chiesa Cattolica, sostanzialmente fa propria questa idea dell'essere umano nel senso comune, gli attribuisce razionalità, libertà, capacità di scegliere tra il bene e il male e di portarne le conseguenze, quindi gli dà il biasimo morale se sceglie il male e invece la lode e appunto la possibilità della salvezza se sceglie il bene. Quindi in questo senso mi sembra che certamente c'è un problema, per così dire, riguardo una compatibilità almeno tra una certa adesione alla prospettiva cristiana e certe conclusioni sull'essere umano che emergono da una psicologia scientifica ispirata dal naturalismo forte. Se ho ancora qualche minuto... posso proseguire brevemente appunto nel delineare un po' questi punti offerti alla discussione, naturalmente che sono certamente non controversi. L'altro versante importante della psicologia è quello del livello clinico, e dove ovviamente le cose sono ancora più complicate e hanno anche una storia stratificata, perché da una parte c'è stata una forte dialettica tra la psicologia clinica e la religione, tra la psicologia clinica e anche il cristianesimo, ovviamente. E naturalmente non si può dimenticare che la psicoanalisi in questo senso ha avuto in alcuni decenni in particolare preminenza, ma che alcuni padri della psicanalisi come Freud o Rogers, Skinner ovviamente non c'entra con la psicoanalisi, è un comportamentista, ma altri come Jung e Lacan hanno avuto o un atteggiamento fortemente antireligioso in parte della loro riflessione, oppure hanno avuto posizioni magari interessanti, ma certamente eccentriche, certamente molto molto particolari rispetto al cattolicesimo nella sua forma ortodossa. Penso ad esempio a Jung, come sapete, che ha spesso anche dialogato direttamente con la religione, con esponenti della religione cattolica, ma naturalmente in un modo molto 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 particolare, da una prospettiva personale molto discutibile per alcuni aspetti, certamente rispettabile perché fondata nel suo sistema, ma certamente non facilmente assimilabile alle posizioni appunto di antropologia cattolica. Non sto parlando poi ovviamente delle credenze più generali, più fondanti del cattolicesimo, stiamo parlando appunto un po' dell'idea appunto di essere umano in specifico. Quindi questo ha complicato, perché ovviamente la psicoanalisi ha detto dal punto di vista metodologico della cura delle cose molto significative, che sono state anche in qualche modo assunte da pensatori cristiani, e quindi questo importante ruolo che ha avuto la psicologia clinica nel Novecento, che sono state appunto patrimonio di tutti e sono state anche appunto fatte proprie. Come sappiamo, ci sono molti sacerdoti religiosi che sono psicologi, che hanno fatto proprie appunto le acquisizioni della psicologia, anche se, ripeto, alcuni i padri fondatori di queste teorie psicologiche di per sé non erano vicini al cristianesimo, anzi lo hanno avversato esplicitamente per alcuni aspetti. Quindi questo ha complicato molto il quadro e appunto ha creato anche per altri aspetti un confronto serrato, un confronto aspro. Appunto lo psicologismo dal punto di vista cattolico è stato un po' un modo sintetico di criticare una certa cultura laica, con un po' il relativismo, appunto il naturalismo. Appunto il psicologismo era quell'idea che appunto ci fosse una specie di soggettivismo legato alle idiosincrasie individuali che in qualche modo la psicologia valorizzava e riteneva costitutive rispetto appunto a un'oggettività che invece si potrebbe raggiungere. Quindi psicologismo come proprio un nemico esplicito dal punto di vista culturale. E ancora, per concludere, è un paradosso finale, cioè che il naturalismo scientifico di per sé, come un po' abbiamo visto, non solo è in qualche modo in contrapposizione alla visione di un'antropologia religiosa cristiana, ma è anche fortemente critico verso molte delle prospettive della psicologia clinica tradizionale. Quindi, se già c'era una possibile frizione rispetto ai paradigmi precedenti, oggi c'è un'ulteriore complicazione del quadro, perché la ricerca appunto naturalistica, come abbiamo visto, per esempio nel caso della psicologia della personalità, sembra mettere in discussione anche gli approcci classici della psicologia clinica tradizionale. Quello che mi pare che si possa dire, ma anche questo è appunto un'offerta per la discussione, è che il naturalismo scientifico non ha naturalmente l'ultima parola e che l'antropologia cristiana, a mio avviso, va difesa non tanto con una psicologia di ispirazione cristiana, ma probabilmente cercando di argomentare, di difendere gli snodi chiave dell'antropologia filosofica, che oggi appunto è costituita anche dalla psicologia empirica, dalle neuroscienze cognitive, costituita nel senso che queste discipline naturalmente ci dicono qualcosa di importante sull'essere umano e non si possono ignorare. Quindi un'antropologia oggi è costruita anche sulla base delle acquisizioni di queste scienze. Quindi di fronte a quella pretesa del naturalismo forte, scientifico, di chiudere l'essere umano in questo schema esplicativo che possiamo chiamare un po' in modo qui un po' semplificato, mondano, riduzionistico, materialistico, che è incompatibile in qualche modo con una visione trascendente, non si devono, a mio avviso, appunto, porre delle chiusure preventive, ma bisogna probabilmente entrare nel merito di questa discussione per evidenziare dei limiti, delle aporie che le spiegazioni finora fornite hanno dato. E qui ho soltanto un accenno brevissimo, non c'è tempo. Ci sono prospettive come quella per esempio del naturalismo liberalizzato, cosiddetto, che sono molto più inclusive, permettono spiegazioni di ordine più vario, quindi non strettamente materialistico, anche se restano un po' nel quadro naturalistico, quindi non sono pregiudizialmente ostili alla scienza contemporanea e appunto sono forme di naturalismo, dirò solo questo, poi magari nella discussione si può un po' approfondire, sono forme di naturalismo che non negano la psicologia del senso comune, cioè permettono comunque il ricorso a spiegazioni in termini di credenze, desideri, intenzioni, che permettono appunto di evitare quelle forme di riduzionismo, di materialismo che poi spesso sono quelle che abbiamo visto più incompatibili con una prospettiva cristiana. Quindi in conclusione, forse una mia riflessione un po' azzardata, ma insomma forse non così azzardata, che oggi Rosmini sarebbe in dialogo con i filosofi naturalisti, con gli scienziati cognitivi, non solo per mostrare quello che la fede suggerisce alla ragione, ma io penso anche per far vedere quello che la ragione indica alla scienza, a quella scienza che pretende di esaurire ogni spazio di conoscenza con i suoi metodi.